Uguaglianza e differenza. Francesco Nurra, studente di scienze storiche e orientalistiche dell'Università di Bologna. La mia esperienza come persona con disabilità nel campo dell'istruzione a Bologna è stata un percorso complesso con i suoi pregi e i suoi difetti. Ho cominciato a interessarmi di recente al campo degli studi di genere e degli studi sulla disabilità, motivo per il quale sto per scrivere qualcosa dal sapore quasi eretico, nonostante queste due discipline non siano la stessa cosa. Tuttavia, i Disability Studies si ritrovano spesso all'interno dei dipartimenti di Gender Studies in molte università del mondo. Vorrei presentare come paragone, applicandola anche al mondo della disabilità, la distinzione fra il femminismo cosiddetto dell'uguaglianza e quello della differenza. Ciò significa che esistono due tipi di rivendicazioni da parte delle persone con disabilità, una che fa riferimento all'uguaglianza e l'altra che si richiama piuttosto a una differenza delle persone con disabilità e a una più forte caratterizzazione identitaria. Secondo la mia modesta opinione, queste ultime due scuole di pensiero non devono per forza essere antitetiche, ma possono essere complementari ed integrarsi, e dovrebbero farlo. Mi spiego meglio. In quanto persona con disabilità pretendo, anzi pretendo adesso, le stesse possibilità di accesso che hanno gli altri all'istruzione, in questo caso alla circolazione, a una vita indipendente, a una casa e ad un lavoro. Purtroppo riconosco che nella realtà dei fatti ciò non è reale per molte persone con disabilità, compreso me stesso. L'ableismo, cioè la discriminazione e il razzismo nei confronti delle persone con disabilità, non corrisponde ad una mancata inclusione, ma a ciò che ha prodotto questa esclusione dalla vita sociale ed economica in quasi la totalità del globo terrestre, cioè la mancanza di accesso e la disparità di accesso a determinati diritti voluta o data per scontata dal resto dell'umanità. Ecco perché si arriva alla disabilità della differenza. Il contesto produce principalmente disparità economiche e io, in quanto persona con disabilità, so di avere alcuni bisogni differenti che, se soddisfatti, mi permetteranno di raggiungere gli obiettivi politici che mi sono preposto. Questo è vero se consideriamo l'affermazione che dice a ciascuno secondo i propri bisogni. Uno di questi obiettivi, nel mio caso, è la vita indipendente, cioè quella meravigliosa filosofia nata nel periodo del movimento per i diritti civili a Berkeley ad opera di Ed Roberts. In quanto persona con disabilità altamente invalidante, il mio bisogno è quello di molte ore di assistenza personale, cosa che non mi è al momento garantita completamente. Al momento, la mia fortuna è quella di vivere in Sardegna, una regione che, secondo dati ufficiali, è la più povera d'Europa, ma che al momento risulta essere un buon laboratorio per il tentativo di costruire un sistema, spero in continuo miglioramento, riguardante l'assistenza personale. Ciò avviene grazie ad una discreta quantità di fondi per la 162. Parliamo di circa 150 milioni di euro. Tuttavia, nonostante questa legge, non avrei comunque la possibilità di poter andare a vivere da solo. Le spese connesse alla disabilità non me lo consentirebbero comunque. Il motivo di questa ultima divagazione è il suo collegamento con Bologna. L'inaccessibilità ad una vita indipendente attraverso l'assistenza e ad altri servizi è stata una delle motivazioni per la quale ho deciso di lasciare Bologna con un anno di anticipo rispetto alla fine del mio corso di studi. Grazie alla disponibilità del personale docente, sono comunque riuscito a terminare il tutto a distanza e in questo periodo sto scrivendo la mia tesi con la supervisione di un professore che mi segue, appunto, a distanza. In realtà, l'unica motivazione per cui non ce l'ho fatta a rimanere a Bologna è stata di tipo economico. facendo un breve calcolo delle spese. Con le mie pensioni di invalidità e accompagnamento, e con un assegno di cura fornito dalla ASL di Bologna, non sarei comunque riuscito a coprire a lungo tutte le spese relative alla mia sopravvivenza a Bologna. Ovviamente, per alcune spese, ricevo anche un aiuto da parte dei miei genitori. Ma nel momento in cui non sono riusciti a garantire questo sostegno, mi sono ritrovato costretto a dovermene andare. Ho anche cercato un lavoro, ma al centro per l'impiego mi è stato detto: lei o studia o lavora. Non può lavorare e studiare allo stesso tempo. La persona in questione avrebbe detto la stessa cosa ad una persona bipede e cosiddetta normodotata? Tutte queste motivazioni economiche sono in stretta relazione col diritto allo studio. Purtroppo mi ritrovo in una situazione in cui non sono indigente, ma non sono ricco. Mi spiego meglio. Per accedere alla totalità dei finanziamenti previsti dall'ERGO, la soglia ISEE era di circa 19.000 euro. Ciò significa che per usufruirne devi provenire da una famiglia realmente molto povera e che se sei un po' più ricco, sei fuori. Il criterio ISEE è un criterio nazionale, perciò non c'era per me niente da fare per entrare a far parte della lista di chi poteva ricevere i fondi relativi alla disabilità. Tutte quelle spese relative ad una disabilità grave, che se affrontate seriamente, come non ho fatto io, corrisponderebbero ad una cifra fra i 2.000 e i 3.000 euro al mese, devono necessariamente essere pagate dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia. Questo significa che o sei figlio di un magnate del petrolio, o rapini banche, o spacci droga ad altissimi livelli di spessore criminale, o impoverisci economicamente te stesso e la tua famiglia. O, come credo accada nella maggior parte dei casi, la persona con disabilità è costretta a rimanersene a casa a fare la calza. L'istruzione universitaria di uno studente con disabilità è anche determinata da fattori economici. La mancanza di questo sostegno economico può produrre anche alcuni problemi di tipo psicologico. Quando sei sul chi vive, quando la tua vita dipende dai finanziamenti e in molti casi dalla buona volontà o meno degli altri, volontari, amici e assistenti, vivrai sempre con l'ansia di non poter andare in bagno, di non poter mangiare o di non riuscire ad uscire di casa, perché a volte si creano dei momenti di assistenza informale che sono necessariamente affidati al caso e alla necessità. Quella precarietà che è già presente nella vita di chiunque è provocata da un welfare inadempiente che spesso e volentieri si basa sui cosiddetti caregiver familiari, intendo quei parenti o coniugi che assistono la persona con disabilità. E a volte questa disabilità ne provoca altre, perché il lavoro dell'assistenza quotidiana è un lavoro che anche da non remunerato può provocare a lungo andare problemi psicofisici in chi lo fa. Ma allora, uno Stato occidentale che si definisce all'avanguardia, efficiente, garante dei diritti civili e abbattitore degli ostacoli economici per garantire le stesse possibilità a chiunque, è inadempiente verso le persone con disabilità? Immagino che la risposta sia più che chiara, visti i presupposti. Fra tutte le aporie degli stati occidentali, questa è una delle più esilaranti. A volte anche l'università è inadempiente, per mancanza di fondi, pare. Da quando ho cominciato ad andare a lezione, mi è stato detto che non c'erano sufficienti fondi per garantire gli accompagnamenti a tutte le ore di lezione, e questo dipendeva dal fatto che l'università non stanziava abbastanza fondi. Colgo l'occasione per segnalare questo problema, affinché in futuro la situazione possa essere diversa per altre persone con disabilità che richiedano lo stesso servizio. Tuttavia, dopo questa denuncia, voglio anche spezzare una lancia in favore dell'Università di Bologna. Una cosa non da poco è il fatto che sia garantita l'accessibilità delle strutture e delle aule. La cosa deve essere assolutamente segnalata, perché è estremamente positiva. Devo poi segnalare la grande disponibilità di tutto il personale docente da me incontrato. Se ho scritto questo testo, è anche e soprattutto grazie a loro, che mi hanno fornito gli strumenti culturali per analizzare le situazioni sotto la lente della critica. Un'altra scelta molto positiva che l'Università di Bologna ha fatto e continua a fare è quella di permettere a detenuti ed ex detenuti del carcere di Bologna che vogliano farlo di studiare all'università. Una delle persone che hanno usufruito di questo servizio era il mio coinquilino nella casa dello studente. Per ragioni di privacy non renderò noto il suo nome, ma essendo legati da un rapporto di amicizia e di mutuo rispetto e fiducia reciproca, colgo l'occasione per ringraziarlo. Gli devo molto umanamente e per il fatto che, anche col suo contributo umano, ho potuto proseguire nei miei studi universitari. Progetti futuri? Mi piacerebbe tentare l'esperienza come dottorando all'Università di Bologna. Il mio intento nello scrivere queste note non era polemico. Era invece quello di segnalare le situazioni, le contraddizioni e le circostanze che potrebbero essere cambiate o migliorate. Spero serva a qualcosa.